Michele, sai una cosa? A me pare che sia inutile fare quello che facciamo, perché anche se sono ormai due mesi abbondanti di guerra e abbiamo fatto qualche puntata su tante cose, anche sulla comunicazione, sull'atteggiamento, mi sembra che poi i difetti che vedevamo a inizio conflitto ce li siamo trascinati tranquillamente in questi mesi. Io continuo a vedere commentatori in giro per il web che palesano tutte le cose che abbiamo denunciato come evidentemente sbagliate e storte, ma continuano a riemergere. Ma com'è sta storia, Michele? Ma com'è sta storia? Smettiamo di fare quello che facciamo, ci tagliamo i capelli, andiamo in Tibet.
È divertente perché ieri notte per me e stamattina per voi, in chiusura facciamo questo punto stampa che è abbastanza seguito per gli stand liberi oltre. Mm-hmm. Poi si fa il punto stampa, poi è anche viene gente. Io trovo molto interessante questo del microfono aperto, di far parlare le persone che imparino anche a discutere in pubblico, anche a discutere fra di loro, oltre a sentire argomenti, angoli, prospettive diverse. Io invito spesso a persone estremamente opposte a provare a farlo, ma niente, questi hanno un'abitudine tipicamente di apparire sui commenti, lanciare la frecciata, lanciare l'insulto, lanciare la falsità e poi scappare, perché hanno sempre una scusa: non c'ho la webcam, non c'ho il PC, vado in fretta, domani vengo e via così. Quando sono veri, medie sono troll. Qualcuno raramente è venuto, qualcuno ha anche cambiato idea, alcuni dicono cose improbabili, come quello più famoso di tutti è uno che ha proposto che lo stato della democrazia e della libertà in Polonia è completamente uguale a quello in Russia, e quindi insomma, l'ho trovato, ecco,
fantasioso.
Secondo me, e ho lanciato lo stesso tema ieri sera, dice, ma perché non siamo 100.000 invece che 14.000 o 200.000 o mezzo milione, un milione a fronte di quello? Qualcuno mi ha fatto osservare, tra l'altro, che nei sondaggi la posizione di supporto in defesso all'Ucraina è di gran lunga maggioritaria. Mm-hmm. Più del 60% degli italiani sembra a favore di questo. In uno degli ultimi sondaggi che trovate sui siti della Presidenza del Consiglio, ma non fatti dalla Presidenza del Consiglio. Cosa c'è? Quelli che si considerano intellettuali, e che a questo punto io veramente dubito lo siano, alcuni li so giudicare, so cosa hanno scritto. Hanno scritto puttanate. Zoc è uno che scrive puttanate, è uno debole, proprio lo vedi, intellettualmente debole, uno di questi secchioni che leggono tanto capiscono poco. Quell'altra milanese, la Donatella di Cesare, pure. Infatti Zocco è uno che manda battutine su di me, però tutte le volte che l'ho invitato a confrontarsi ha paura e non lo fa, però va in televisione. Insomma, c'è quel giro lì. Cos'è che mi lascia più perplesso? Lo dico francamente, mi lasciano perplessi le persone come Vesa. Ora, io non lo conosco, ma è uno di cui ho stima perché tu me ne hai sempre parlato bene, ho ascoltato un paio di cose, ha uno stile che diciamo che non è il mio, ma lasciamo stare gli aspetti personali. Ieri o l'altro ieri Giulio e altri che lo seguivano mi hanno detto: ma cosa è successo? Ma perché? Ho ascoltato un video che ha messo sto ragazzo. Dico ragazzo, se avrà 30 anni meno di me, forse anche di meno, forse anche di più. Non lo so, come fa a ragionare così? È la paura, perché lui ti ho detto parliamo della paura. La paura per la perdita delle proprie piccole sicurezze, sia ideologiche che di vita, sembra aver bloccato il cervello delle persone. Se ci ascolta, io glielo dico, come si chiama di nome questo ragazzo?
Riccardo, si chiama Riccardo Vessa.
Ah, Vessa è il suo cognome, W-E-S-A. Sì.
No, è Vessa con la V, poi Uesa in realtà è il suo soprannome, diciamo.
È cambiato lui, va bene. Allora, Riccardo, come fai a dire quelle cose lì? Cioè, sono delle pure plateali, come dire, rimozione della realtà, per non dire falsità. Come si fa a dire non so cosa sta succedendo sul terreno di guerra, lo decideranno gli storici indipendenti a un giorno? A parte che tu stesso, gli storici non sono mai indipendenti, gli storici decidono di guardare una cosa e portano qualcosa a documentazione, un altro storico guarda la stessa cosa e porta altra documentazione. Sta a chi legge i due storici, o i tre, o i quattordici, mettere insieme le varie documentazioni, vedere dove si sovrappongono, dove non si sovrappongono e decidere in che senso, visto quello che ha saputo, è successo o non è successo quel fatto. No? gli eventi delle guerre, anche quelle più recenti, che teoricamente sono documentati, sono tuttora dibattuti. È stato o non è stato cruciale il contributo russo alla sconfitta della Wehrmacht sul fronte est? Mille discussioni, poi infatti ci sono, uno valuta se è cruciale o meno. In Ucraina c'è qualcuno che invade, qualcuno che è invaso o no? Dobbiamo aspettare gli storici per deciderlo, c'è migliaia di corrispondenti di tutto il mondo, cinesi, giapponesi, Al Jazeera. Io le seguo regolarmente Al Jazeera, che non è esattamente una fonte come
esatto, dire. Esatto. Ecco, questa è una cosa.
Simpatie.
Guarda, su questa Michele, vorrei interromperti un secondo, perché questo è un punto.
Scusa,
no, questo è un punto importante, vedi, perché allora io faccio una piccola premessa. Quando ieri ho visto il video di Wesa, io gli ho subito scritto in privato, cioè nel senso non mi sono sentito di pubblicare nulla, non mi sono sentito di commentare pubblicamente, perché io con Rick c'ho amicizia, ok? C'ho amicizia, è stato anche ospite qua, e sempre io ho delle chiacchierate meravigliose con lui, però io gli ho chiesto un po' di cose e poi gli eravamo rimasti dicendo ci sentiremo in privato per... Oggi lui ha pubblicato il video in cui risponde ad alcune obiezioni sotto a quel video, che è veramente pieno di obiezioni, anche alcune molto ben argomentate. E non ce l'ho fatta, ho dovuto scrivere per forza un commento perché il video di oggi è peggio di quello di ieri, da mille punti di vista.
Come fa a dire queste cose? Ma comunque, hai coraggio, Riccardo, un dibattito? Cioè, davvero, io non capisco, come fai a dire tutte le ideologie, questa roba è tutta una roba di ideologie? Cioè, a parte che il tuo video è così carico di ideologia, e lascia che te lo dica da vecchio professore, di una saccenza, di un senso di superiorità, di un io sono meglio di voi moralmente, che francamente provoca un senso di fastidio profondo, profondo, davvero profondo. Ma forse evidentemente, non lo so, quelli che non hanno mai lottato, quelli che non hanno mai dovuto usare la forza per difendere, io ho usato la forza per difendere, sono stato aggredito e picchiato 7 punti in testa fatta da una squadraccia fascista, ok? Uh-huh. E quel giorno non ne ho di più, perché un prete che faceva grazie a Dio il pugilatore, l'amico, è venuto ad aiutarmi, e 2 contro 3 di loro li abbiamo menati, perché grazie a Dio quando ero giovane sapevo menare ed ero un po' più forte di adesso, però comunque ho 7 punti in testa. Guarda che picchiare non è divertente, non è per niente divertente, non è una cosa che mi piace. Quelle rare volte che ho dovuto farlo l'ho fatto sempre per difendermi, ma bisogna difendersi, non c'è nulla di ideologico. E quelli che stanno a guardare, come un amico mio che in quell'occasione c'era e scappò, si tirò da parte perché lui non voleva mettersi in mezzo, ok? Era un assalto in piena regola. Ecco, lui poi mi ha chiesto scusa tutta la vita per la vergogna.
No, comunque andando...
Che quelli che combattono o quelli che aiutano coloro che combattono sono, non si capisce che cosa. Non ho, da dove viene? Cosa lo giustifica? Il mio diritto di parlare, il tuo diritto di parlare senza finire in galera. Il tuo diritto di dire quelle cose là, ma il diritto di un Orsini di dire pubblicamente che gli ebrei sono i peggiori nemici di se stessi.
Ecco, questo
su un infame unico.
Su questo stavo.
Quel diritto lì non è un'ideologia, è una cosa vera.
Su questa cosa.
Sì, non lo arresta nessuno, non lo perseguita nessuno, è lì, cammina per la strada, e se qualche deficiente idiota lo va a picchiare o lo insulta, la polizia verrà e proteggerà Orsini.
Esatto. Allora vorrei dire un paio di cose su questo, perché mi piacerebbe andare con ordine, ci sono 2 o 3 punti. In quanto io vorrei, cioè nel senso, io veramente vorrei mettere le mani avanti, io voglio andarci cauto con questa cosa qua, perché ribadisco, io sono abbastanza convinto, conosco molto bene Riccardo, so che è una persona molto intelligente e credo che si sia informato nei luoghi sbagliati, molto semplicemente, e che da quei luoghi sbagliati abbia tratto poi delle conclusioni. Allora partiamo da un punto, la propaganda, ok? Lui, entrambi i video si basano sul fatto che tutti siamo vittime della propaganda, e io su questo
sì,
posso anche... Allora, sicuramente in tempi di guerra, come dice giustamente nel video, la verità è la prima a morire. C'è un però enorme. Il però enorme è che tu puoi tranquillamente pesare le due propagande. Allora, da un lato tu hai la propaganda occidentale. La propaganda occidentale è talmente forte che tu hai Lavrov che va in prima serata su una rete nazionale a sparare stronzate senza nessun tipo di contraddittorio, con delle garanzie che sono state date proprio dell'assenza di contraddittorio. Hai Orsini che va ogni sera in televisione. Orsini dice delle cose francamente inaccettabili, pericolose, dannose. Orsini dice che suo nonno stava bene durante il fascismo, che era felice. Orsini dice delle cose che sono abominevoli da mille punti di vista, e già ne ho parlato abbastanza nei miei video. E Orsini, nonostante questo, non ha nessun tipo di contraddittorio, gli danno interi quarti d'ora, 20 minuti in cui parla delle sue cose. Oltretutto io ho fatto anche una prova, perché giustamente, sapendo che durante la guerra è molto più difficile informarsi in modo lucido, ho preso e ho fatto anche delle live su feed in cui abbiamo letto della stampa. Abbiamo letto della stampa cinese, tradotta in inglese ovviamente. Abbiamo letto della stampa araba, tradotta in francese e in inglese. E mi sono accorto che in realtà tante delle cose che si dicevano nell'Economist, o l'NBC o su Le Monde, erano cose che venivano riportate tranquillamente anche da cinesi, anche dagli arabi. Questo mi permette di dire che posso tranquillamente pesare le due propagande. In Russia, se tu ora dici che quella della Russia è una guerra, rischi di venir zittito. Cioè, solo se dici che è una guerra, rischi di venir zittito. Qui invece puoi anche addirittura permetterti di dire...
Ma forse dopo il 9 maggio sarà vero l'opposto.
Esatto, esatto. Dopo il 9 maggio sarà una guerra. Sarà una realtà diversa. Sarà una realtà diversa.
Avrei qualcosa da dire su questa storia che con la guerra la verità muore, perché non è proprio vero.
No, sì, sì, vabbè, ma però mettiamola...
Come venga questa massima...
Sto mettendo avanti... No, sto mettendo avanti... Sto facendo l'avvocato del diavolo e diciamo che anche se fosse così, io posso tranquillamente prendere e pesare le propagande. Ora in Russia tu non puoi veramente dire nulla. Abbiamo visto anche le immagini di gente a cui la polizia chiede di vedere gli smartphone per sapere se hai messo mi piace a pagine di propaganda occidentale, di pro-Ucraina e via dicendo, e se ti trovano ti sequestrano il telefono. Ora io posso essere l'avvocato del diavolo finché voglio, però mi dispiace, non esiste nessun tipo di equiparazione nelle propagande. Non esiste ovviamente neanche equiparazione nel fatto, come nel video cerca di dire, del peso che Stati Uniti e Russia stanno avendo nell'ambito della gestione della situazione ucraina, perché, scusatemi, ma c'è un aggressore. L'aggressore è chiaramente un individuo, e anzi uno Stato, che ha fatto degli atti che sono proprio atti di aggressione. Mi è sparito Michele, eccolo qua. E quegli atti di aggressione, mi spiace, ma non è che smetteranno se noi smettiamo di dare armi agli ucraini. Ecco, la falla più essenziale del ragionamento di UESA è la seguente: che se noi smettiamo di dare armi agli ucraini si raggiunge velocemente la pace e anche gli ucraini cominciano a stare meglio. Attenzione,
no.
Questa è una cazzata gigantesca. In primo, per due motivi ben precisi, e poi ti lascio la parola di nuovo, Michele. Due motivi sono quelli che mi fanno dire che è una cazzata. In primo luogo, perché se ora l'Ucraina perde, faranno secco Zelensky. Impiccheranno o ammazzeranno tutti quelli del governo, sicuramente. Quindi sarà un eccidio. Chi ha resistito finora e avrebbe resistito anche senza le armi occidentali, perché ricordiamo che la resistenza ucraina ha cominciato prima che arrivassero le armi occidentali e poi noi abbiamo cominciato a mandargli le armi perché c'è stata la lunga discussione, ecco, tutti quelli che hanno resistito verranno tranquillamente incarcerati, non avranno certo una vita felice e verrà installato un regime fantoccio, un po' come quello di Yanukovych di 15 anni fa, e basta, e non ci sarà una felicità per gli ucraini, perché sennò torniamo all'idea di Orsini, che tanto sotto il fascismo si può essere felici. Sì, puoi essere felice se sei fascista. Invece, guarda caso, in Occidente tu puoi essere felice anche se sei comunista, persino se sei fascista, se sei liberale, se sei qualsiasi cosa, e puoi essere tranquillamente, puoi realizzarti. Il secondo aspetto, che secondo me è ancora più determinante in questa valutazione, è il seguente. Se l'idea, come espressa dal video di UESA, è quello di far finire più possibile velocemente la guerra perché tanto l'Ucraina ha perso, allora non mandiamo le armi. Va bene, non mandiamo le armi. Poi cos'è che non facciamo? Non mandiamo neanche aiuti alimentari, perché in fin dei conti è meglio che la resistenza ucraina venga fiaccata velocemente, perché anche dare aiuti alimentari, anche dare supporto logistico, anche dare supporto nei trasporti, anche dare il supporto della Croce Rossa significa di fatto allungare la guerra. Quindi che facciamo? Eliminiamo la fornitura delle armi, eliminiamo le forniture alimentari, eliminiamo le forniture di energia, eliminiamo anche i corridoi umanitari, perché cazzo, sono tutte cose che allungano inevitabilmente la guerra, perché ovviamente allungano la sofferenza delle persone e non fiaccano la resistenza ucraina. Ora, questa cosa qua per me è totalmente fuori di testa, ragazzi. Cioè, è totalmente fuori di testa. L'obiettivo nei confronti di un aggressore non può mai essere il più velocemente possibile dare ragione all'aggressore. Ma cos'è sta? Ma da dove arriva questa idea? Da dove arriva? Io, quando ho sentito questa cosa, sono esterrefatto. Sono rimasto esterrefatto. E ancora peggio, quello che è stato detto oggi, nel video di oggi, io sono rimasto veramente basito. Perché a un certo punto UESA ha detto chiaramente, criticando le sanzioni, siamo riusciti a criticare anche le sanzioni, il fatto che da un lato tu hai la Russia che soffre per le sanzioni, ma resiste meglio alle sanzioni a causa della propaganda. E quindi Putin può raccontare il fatto che le sanzioni sono un atto di guerra dell'Occidente che impoverisce, quindi può rafforzare il suo consenso. Mentre le sanzioni, che colpiscono indirettamente anche noi, perché abbiamo meno energia, meno gas e via dicendo, possono essere più pericolose per due motivi. In primo luogo perché rafforza la propaganda dei vari Salvini, quindi tu non devi sanzionare la Russia, perché altrimenti rischi di far vincere Salvini alle elezioni, che è il sottotesto. E in secondo luogo perché noi siamo più sensibili. Cioè, quello che sta dicendo è che non dovremmo sanzionare la Russia, perché in fin dei conti noi, essendo un po' più sensibilini, se abbiamo un danno indiretto dalle sanzioni, rischiamo di essere molto più propensi a dare il nostro voto a Salvini e Meloni. E io veramente...
Ecco, arrivo lì.
Ecco, scusa, concludo Michele, concludo. Io non riesco a capire come sia la stessa persona che ha proposto per anni la lettura del fascismo eterno di Umberto Eco. Ma scusatemi, ma è esattamente quello, il contrario di quello che dice Umberto Eco. Io sono rimasto di sasso quando ho sentito questa cosa qua. Cioè, manco le sanzioni, perché le sanzioni danneggiano la Russia, ma non abbastanza, ma danneggiano noi perché non abbiamo poi il delivery a casa. Ma scusatemi, Cioè, io sono rimasto molto amareggiato da questi due video, devo dirlo, proprio amareggiato.
Sì, ma più che essere amareggiato, io capisco tu essere amareggiato, ovviamente lo conosci, sarebbe come se Gerardo all'improvviso mi dicesse che ha scoperto che appunto vivere sotto una dittatura e rinunciare alla libertà personale è meglio che lottare per difenderla. Dopo 56 anni di lotta di entrambi per la libertà nostra, anzitutto, perché così è cominciata l'amicizia, perché noi siamo cresciuti in un'Italia in cui la libertà c'era molto meno. Ci rimarrei molto amareggiato, credo che prenderei l'aereo, andrei a trovarlo ovunque sia e lo scuoterei. Ecco, io non lo conosco Riccardo Vesa, quindi e ripeto, alcune delle cose che hai detto in passato le trovo altamente discutibili e trovo nel tutto un tono predicatorio di appunto uno che si considera superiore e amen a fare i suoi. Ma alla radice di tutto questo, per questo che ti avevo proposto il tema paura, c'è la paura.
Certo.
C'è profondamente la paura che viene coperta, ed è una paura duplice. Una è proprio la paura fisica, la paura di vedere appunto il prezzo della benzina che cresce, la paura di vedere qualche razionamento, la paura di sentir dire che una tale azienda va male perché non può più esportare in Russia le scarpe. E quindi la sensazione che tutto questo è troppo grave a fronte di un ideale, la libertà, che evidentemente a lui sembra solo ideologia. E poi c'è la paura propria, evidentemente, di un mondo costruito su certi schemi, come quello la verità muore sempre in guerra. No, non è vero che muore sempre in guerra. In parte si occulta, ma la guerra del Vietnam non ha ucciso la verità per sempre, l'ha uccisa negli Stati Uniti per un po'. Ma a partire dalla metà degli anni 60 la verità è emersa, perché la gente la raccontava, la gente libera racconta le cose. Uno dei grandi vantaggi pratici, non ideologici, di essere un paese libero è che si racconta le cose. La guerra in Vietnam è finita e gli Stati Uniti hanno accettato di perdere perché i cittadini americani in primis sono andati a raccontare, hanno raccontato la verità. Guardate, il mio advisor, che non c'è più, era del 19, Lionel McKenzie, era un uomo molto conservatore. Il suo figlio maggiore, bellissimo, l'adoravano lui e Blanche. Un uomo, ho visto le foto, notevole, e che con grandi risultati, voleva fare il fisico e aveva già ottenuto. Partì per il Vietnam, venne mandato in Vietnam. Non si nascose dal draft, come hanno fatto Trump e altri, andò. Purtroppo tornò distrutto, mentalmente, tutto, drogato, eccetera, una roba. E visse una vita che poi a un certo punto finì, prima di quella del padre e della madre, malamente, molto malamente. Ok? E Lionel ovviamente soffriva infinitamente di questa cosa, no? Però quel ragazzo lì era uno di quelli che avevano fatto capire agli americani, al padre conservatore e alla madre, cos'era la verità della guerra del Vietnam. Quindi non è vero che la verità sparisce. Lionel e Blanche erano fra quelli, nonostante fossero dei repubblicani incalliti, che andavano in piazza con gli studenti contro la guerra del Vietnam dopo aver visto cos'era successo al figlio. Quindi anche questa è una bugia. Quindi occorre ragionare qual è la verità che è nascosta in Ucraina? Vogliamo parlarne? Tutti parlano dell'incendio di Odessa, con facilità, anche la di Cesare di nuovo. Da un lato facendo due operazioni francamente disgustose. Una, di dire siccome sono morte quelle 42 persone in un rogo e siccome ho deciso che quel rogo è stato fatto esattamente pianificato da Zelensky, che non è vero, o da Azov, allora questo legittima l'invasione dell'Ucraina. Sì, davvero? Siccome c'è stata la bomba a Piazza Fontana, siccome c'è stato l'Italicus, allora capite? Vi ricordate l'Italicus? Vi ricordate quante persone sono morte?
Eh sì, cazzo.
Allora, non si è mai capito se fascisti o qualcos'altro, tra l'altro. Ma alcuni sono assolutamente convinti che sono stati Mambro e compagnia, altri, con storie ugualmente ragionevoli, sono convinti in realtà che sia un incidente di una bomba palestinese in transito che è esplosa per errore. Però sono morte molte più persone che Odessa, malamente. Cosa facciamo? Questo legittima l'invasione di chi?
Certo.
Nei confronti per denazificare l'Italia. Se non ricordo male fu nell'82. Questo avrebbe giustificato l'82, facciamo più 8 nel 90. Chi è che avrebbe dovuto invadere l'Italia per denazificarla? Perché guardate che è successo. Avete provato a fare il confronto? Lacerati dalla bomba e uccisi dal fuoco. Non so quale delle due morti sia migliore.
Certo.
Ma la seconda cosa che invece si continua a omettere su Odessa è che su Odessa non è vero che sia nascosto. Su Odessa ci sono decine di inchieste, non solo dei tribunali ucraini, che per carità sono nazisti quindi nascosti, ma del Consiglio d'Europa, le quali non sono riuscite ad arrivare a delle conclusioni precise. Sono l'evidenza che hanno portato, mostra che il fuoco è stato appiccicato dall'interno, probabilmente per un incidente. E non è vero che dentro che sia questa cosa semplicissima, che c'erano dei poveri innocenti russofili che sono stati bruciati vivi da cattivi e colpevoli nazisti dell'Azov. Sembra che quelli che sono rimasti morti siano in realtà degli impiegati di questo ufficio, dove alcuni si erano nascosti, e si erano nascosti perché la folla gli era corsa dietro, perché avevano assalito sparando una manifestazione pro-ucraina, ammazzando una o due persone. Questa è la dinamica dei fatti. Questo non elimina i 42 morti, sia chiaro, non li elimina. Però rende il tutto, molto più vicino alla verità, se sei interessato a capire la verità, visto che si parla sempre di complessità, riempendosi la bocca. Ecco, questo è un caso complesso, un classico caso in cui una serie di azioni e reazioni provocano una tragedia maggiore di quella che, diciamo così, uno si sarebbe aspettato. Quelli sono andati a sparare, volevano uccidere qualche persona, ne hanno ucciso uno o due, da quello che ho capito, poi la folla ha reagito, hanno dovuto scappare. Ok? E finisce per morirne 40-42. Ecco, chi ha detto che non si può discutere della verità? E chi ha detto che di fronte a questa ricostruzione incompleta degli eventi, che rimarrà per sempre, non si possa parlare e guardare e capire, poi chiedersi, ebbene, e tutto questo cosa implica oggi?
Certo.
Perché questo esercizio non nessuno di costoro è grave? Perché una persona che insegna filosofia, se lasciamo stare la qualità dei libri che pubblica, che ho anche letto per caso, siccome leggo di tutto, avevo letto prima che diventasse un personaggio pubblico 2-3 libri di Cesare, non li ho trovati particolarmente interessanti, piuttosto ripetitivi, questo è una valutazione tecnica. Perché queste persone non sono in grado di fare un dibattito come questo? Con i documenti davanti.
Sì, assolutamente.
Perché Toni Capuozzo è venuto a dire che lui mi querela perché ho detto che è un negazionista, facendo finta, chiaramente in malafede, che io stessi, dicendo che è un negazionista dell'Olocausto, quando era palese, era ovvio, hanno visto tutti che hanno detto che è un negazionista, di buccia, e lo è.
Certo, certo.
Perché dopo aver detto sì sì mi confronto, evidentemente è andato a vedere come si dibatte, che qui, e non è venuto? E perché tutte queste persone continuano a venire da un passato che assomiglia al mio?
Guarda, credo che, cioè, io...
Continua a poter operaio, servire il pollo, la una all'altra.
La risposta che sento di dare, non c'è nulla a fare, però secondo me è proprio la paura, è il fearful thinking. Cioè, io questo nei video di Wesa io li ho visti, ed è interessante il fatto che soprattutto nel primo lui continua a ripetere, questo è un video che vuole essere molto pragmatico, quando in realtà c'è un emotivismo, un'emotività sfrenata che continua a richiamarsi ai un po' come Orsini, ai bambini che muoiono, alle persone che muoiono. Poi c'è sto rimando a Taleb con Skin in the Game, che io proprio sono rimasto, se vuoi seguire veramente i Skin in the Game, bene, ascolta chi c'ha la pelle in gioco. Gli ucraini hanno cominciato a resistere prima che noi gli mandassimo le armi, prima che noi cominciassimo a deliberare sugli aiuti, prima di queste cose qua. La resistenza ucraina per i primi 10 giorni è stata mentre noi discutevamo che cosa fare, e comunque c'è stata. Perché? Perché se uno ti entra in casa con i carri armati, magari tu dici, sai, no, vorrei difendermi, perché mi piace un po' di più quello che c'ho adesso rispetto a quello che c'era 40 anni fa. Io vorrei ricordare che gli ucraini in buona parte hanno ancora memoria di cosa significava stare al di là della cortina, e questo magari spesso ce lo dimentichiamo. Quindi la resistenza ucraina ha anche una certa memoria storica che magari però noi abbiamo cancellato, perché noi viviamo nella bambagia da troppi decenni a questo punto. E allora lì ti accorgi che c'è veramente una paura. Cioè la paura, quando si parla della paura dell'escalation, la paura quando si parla addirittura della paura degli effetti delle sanzioni, io veramente quella roba lì, ragazzi, non riesco a sopportarla. Non riesco a sopportare quelli che hanno protestato perché le Olimpiadi hanno bloccato i paralimpici russi, o perché hanno bloccato i violinisti russi, e via dicendo. Io trovo che sia veramente qualcosa di delirante protestare per quella roba là. È perché che colpa ne hanno i violinisti? Ma no, è evidente che non c'è nessuna colpa dei violinisti. Il punto è che tu devi cercare con le sanzioni di minare alla base tutto quello che può sostenere il potere e l'immagine di Putin, fra cui anche il benessere di poter andare in giro a suonare dove cazzo ti pare. Perché? Perché c'hai la gente che muore sotto le bombe. Cioè io trovo veramente assurda questa cosa delle sanzioni, però c'è la paura, e la paura è la seguente, secondo me. E io questo, guarda, vedo un fil rouge, Michele, fra tutto il discorso pandemico e poi adesso questo che sta succedendo con la Russia. È la paura della perdita di controllo sulla realtà. Cioè, quando tu hai a che fare con una guerra, cioè, di fatto la guerra, da un punto di vista psicologico, è il momento in cui vengono perse le redini, ovviamente fantasiose, nessuno di noi ha il controllo sulla realtà, però il benessere ti porta a credere di avere il controllo sulla realtà, il controllo nella rappresentazione che ti fai della realtà. Scoppia la guerra, ti accorgi che non hai più il controllo della realtà, e quando scatta questo arriva la paura, e tutto quello che vuoi è che tutto ritorni come prima, senza capire che non può tornare come prima, perché la realtà ha fatto un passo in avanti e la tua rappresentazione del mondo era sbagliata. Era sbagliata la mia, che fino a dicembre, gennaio e anche febbraio mai avrei pensato che Putin avrebbe fatto quel passo. Quindi era sbagliata la mia, e la mia rappresentazione della realtà deve venire rivista profondamente, perché io non ho il controllo sulla realtà. Ora anch'io ho paura che questa mancanza di controllo porti alla mia perdita di privilegi, di benessere, porti alla morte di persone che amo, porti alla perdita di tutto quello che conosco. Perché quando perdi il controllo della realtà, la realtà rischia di farti queste cose qua. Anch'io ho questa paura. Però se non mi rendo conto che la mia capacità di avere controllo sulla mia piccola realtà dipende anche dal fatto che c'è un sistema intorno a me che mi ha permesso di illudermi di quel controllo, e che quando quel sistema viene messo a repentaglio, io ho il dovere di mettere a disposizione le mie risorse per difenderlo, quel sistema. Quando perdo questa cosa qua e dico, vi prego, fate tornare tutto il più velocemente in fretta com'era prima, in realtà mi sto tagliando i coglioni. Cioè è la paura che mi fa tagliare i coglioni, e io questa la vedo ovunque ed è una cosa che mi spaventa ancora di più rispetto alla possibilità dell'escalation. E dico questa cosa forte che potrebbe essere veramente un pensiero che poi spero non si realizzi, però l'escalation della paura è uno dei motivi per cui poi c'è l'escalation anche dei conflitti, anche delle guerre. Più gente ha paura, più gente fa scelte in base alla paura e non al pragmatismo, più ci avviciniamo alla perdita di controllo definitiva, che poi porta veramente all'esplosione di cose che poi non ci piaceranno. Questo, secondo me, è il punto. Perciò io credo sia la paura. Una paura che poi viene intercettata, Michele, da un sistema veramente di propaganda e di comunicazione, che appunto è quello che porta Lavrov su Rete 4, Orsini a dire le sue stronzate e via dicendo, e che riesce ad essere consolatore proprio nei confronti di quella paura. Per me questo è. Questa è l'analisi che mi sento di fare.
Sì, credo che ci sia per alcuni proprio anche... proprio la paura fisica, eh?
Sì, sì.
Non c'è solo quella, c'è proprio alcuni, molti mi hanno detto, ma io non dormo di notte da quando c'è la guerra, penso, no, moltissimi, anche di persone che poi si fanno forza e dicono obiettivamente bisogna aiutare gli ucraini, obiettivamente è la cosa giusta da fare, obiettivamente sta cosa deve finire, ma può finire solo in una maniera, e cioè con la rinuncia della Russia all'invasione dell'Ucraina,
certo,
all'occupazione dell'Ucraina e con la... a indipendenza dell'Ucraina, non può finire altrimenti, anche perché, e giustamente questa è la parte che tutti si negano, dove c'è veramente la rimozione che dici tu, se la Russia si prende l'Ucraina non finisce lì,
no, certo.
Non succederà come con Hitler, che poi si volterà dall'altra parte, perché non è la storia, si ripete nella forma mimica, ma il processo chiarissimo di allargamento imperiale della Russia e la concezione storica che la Russia ha del suo ruolo in Eurasia verrà confermato e riaffermato, perché non è solo Putin, e guardate che durerà, se non riuscite a capirlo, al di là di Putin è durato oltre i Romanov,
sì.
Dopo i Romanov è iniziato con Stalin ed è durato oltre lo stalinismo, perché è continuato con Khrushchev ed è continuato oltre il sovietismo, perché dopo Gorbachev ha ricominciato con Putin. E se non riuscite a vedere una continuità storica culturale di una visione del mondo determinata sia dalla loro storia, dalla loro cultura, dai loro sistemi di valori, come vengono chiamati, che poi sono nient'altro che, come dire, i propri desideri e ambizioni vestiti a festa con delle belle parole, allora non riuscite a capire perché la Russia abbia fatto questo e quell'altro ancora, pur cambiando i regimi politici che la guidavano. Allora non riuscite a vedere la continuità folle del progetto putiniano, che inizia 20 e passa anni fa, e lo dice,
certo.
Perché di nuovo la verità, la guerra uccide la verità, ma basta andare a leggere i discorsi e le affermazioni di Putin di 20 anni fa per vedere,
sì,
la,
sì,
cosa. Basta andare a vedere cosa ha fatto in Cecenia per vedere. Sì, alla Cecenia abbiamo fatto tutti uno sbaglio, però pentiamoci per davvero, nel senso buono della parola, rendiamoci conto che abbiamo sbagliato,
sì.
Sulla Cecenia tutti hanno chiuso un occhio perché erano musulmani.
Errore
anche
gravissimo.
Tu, Riccardo Vesa, hai chiuso un occhio, tutti hanno chiuso un occhio, tutti hanno detto oh mio Dio che orrore, e però nessuno, perché era nella fase in cui bisognava dar credito alla Russia, la Russia si stava liberando dalla dittatura sovietica, progressivamente si sarebbe liberalizzata, la gente russa cominciava a viaggiare, commerciavano, erano umani, bla bla bla, ok, e allora questa gliela perdoniamo, abbiamo tutti detto sì, madonna. Qualcuno di noi ha protestato, ok? Però invece abbiamo sbagliato.
Ah sì, sono d'accordo, sono molto d'accordo su questo, sono molto d'accordo.
Questo fa parte della verità, che la storia non è vero che è occulta, non è vero che sono... Io sono andato a luce a questa roba degli storici indipendenti, che ma come si fa di questa roba?
Aggiungo un'ulteriore...
propaganda. Questo tra l'altro è grillismo, questo trasformare ogni affermazione obiettiva in propaganda, riducendo tutto a un minimo comune denominatore, di questo lo dice lei, è pedagogicamente... disastroso,
certo.
Oltre che essere drammaticamente falso.
Certo. Aggiungiamo un tassello. In un video che si appella al pragmatismo, bisognerebbe guardare subito alla cosa più pragmatica che abbiamo, cioè il diritto. E il diritto internazionale, noi non possiamo ignorarlo, e il diritto internazionale ci dice due cose nella vicenda che stiamo vivendo. Allora, la prima è che la Russia ha violato un patto. Ricordiamoci che se vogliamo essere veramente pragmatici, dobbiamo rifarci ai patti, cioè un patto è l'atto più pragmatico che uno possa fare, soprattutto quando si parla di relazioni fra nazioni, e c'è il memorandum di Budapest in cui la Russia assicurava di rispettare la sovranità ucraina in cambio del ritiro del deterrente nucleare occidentale dal territorio ucraino, e un solo lato ha rispettato il memorandum, e voglio ricordare che Putin lo ha violato due volte, nel 2014 e adesso poi con la guerra che sta portando avanti. Quindi vogliamo essere pragmatici? Bene, ci rendiamo conto che il diritto internazionale deve condannare, come sta facendo, quello che ha fatto, quello che sta portando avanti Putin. Al punto che, signore e signori, persino la stampa cinese la stampa più vicina al governo cinese, che abbiamo letto su Feed, chi segue Feed se lo ricorderà, recuperate la puntata eventualmente di metà marzo, adesso non mi ricordo la data precisa, abbiamo letto dei giornali cinesi, di nuovo tradotti in inglese, persino i cinesi dicono, beh, sai, il nostro governo deve fare molta attenzione perché tipo Putin ha violato il diritto internazionale. Ecco, quando i cinesi parlano di diritto internazionale, allora dici, ma aspetta un attimo, sul serio? E quindi c'è questo primo aspetto, ok? Cioè c'è proprio la violazione dei patti. Il secondo aspetto che il diritto internazionale ci ricorda è che l'atto di aggressione primaria è proprio delineato dal diritto internazionale. C'è un motivo per cui si parla di crimini contro l'umanità nell'eventualità di Bush, si parla di crimini di guerra, perché effettivamente c'è un aggressore e il diritto internazionale lo ha già codificato e si chiama Russia. La Russia è lo Stato che ha portato l'atto di aggressione e viene codificato dal diritto internazionale. Questo è pragmatico. Ecco, allora, quando tu hai un aggressore che è così chiaro, lampante, tu non puoi permetterti di dire, vabbè, bisogna dargli quello che vuole per far finire la guerra. In primo luogo perché, io lo voglio ricordare, ci sono già stati e ci sono dei negoziati. Qualche settimana fa, ve lo ricorderete, la Turchia ha cercato di fare da mediatrice in questi negoziati e nei negoziati a un certo punto...
Il Papa che è sceso ai livelli a cui, posso dirlo, purtroppo Bergoglio è dannosissimo.
Terrificante.
Ecco, Bergoglio che paragona con grande attenzione, perché è un uomo scemo, la NATO a un cane che abbaia.
No, è veramente, veramente male. Veramente, veramente incredibile. Io sono rimasto... Immondizia vera.
Purtroppo, in un paese di baciapile, dove tutti sono baciapile, anche quelli che si ritengono laici.
Sì.
Non avete, sapete perché non avete il coraggio di bestemmiare? Perché ritenete che davvero la Chiesa abbia un ruolo diverso da tutti gli altri? Perché non avete coraggio di bestemmiare? Sì, perché i preti invece bestemmiano tutto il giorno contro la scienza. I preti, migliaia di preti, ogni domenica compiono riti magici. Riti che insultano la scienza e quindi bestemmiano la teoria della materia, la fisica, la chimica. I preti, i vescovi, le suore, i frati, vi raccontano ogni giorno che i morti risorgono, che i ciechi vedono, che bevete l'acqua che viene da un posto lì francese e diventate Steve Reeves. Steve Reeves, by the way, è Steve Reeves, e quando ero proprio ragazzino, uno dei primi famosissimi mister dell'universo, nella campagna veneta arrivavano i film a Gladiator, robe del genere, versione Hollywood anni 60, e la gente diceva, cosa ti credi adesso, Steve Reeves? Ed era una maniera di dire, cosa vuoi credere di essere figo, ok? Allora, ve lo dico onestamente, ci ho riflettuto a lungo su questa cosa di perché, nonostante la mia età e, come dire, il mio status accademico sociale, io i porchi li tiro ancora per scelta. Io... la mia maniera di riequilibrare la bilancia fra me e i diffusori di porchi contro la scienza, cioè i preti d'ogni tipo. Perché non vi incazzate quando uno vi dice che se andate a Fatima vi ritornano le gambe?
No, mi incazzo, ma sai perché non bestemmio quando mi incazzo?
Mi sembra che qualcuno vada in televisione e dice, ma non dica questa cosa a me, ogni tanto parte il porco di qua e la gente dice, ma professore, ma come fa a bestemmiare, che vergogna. Ma se a me, io ho appena ascoltato uno che ha detto che bevendo l'acqua di Lourdes gli cala la pancia.
Sì. No, però io sono molto d'accordo con te. Non bestemmio perché non voglio abbassarmi il livello dei preti. Tanto per seguire.
Io mi abbasso, nessuno che si abbassa. Sono un professore che si abbassa. Sono
il Econometric
Society che si abbassa a discutere su YouTube. Quindi
l'ho triggerato.
No, ma sai, mi hai fatto venire in mente un collega che me l'ha appena detto di nuovo. Un collega americano ieri mi ha fatto un cazziettone, un collega di cui ho grande stima, anche perché oltre ad avere un premio Nobel qualche anno più di me, gli voglio tanto bene, che mi ha detto, mi hanno detto di guardare su YouTube, ti ho guardato nel video con Ben Molker in inglese, e dice, vabbè, avete spiegato questa ricerca che hanno fatto cercando di stimare, no, l'effetto del petrolio. Poi ha detto, poi mi sono incuriosito, ma lo fai tantissimo, ma sei pazzo, ma perché ti è? Cioè, lui è uno un po' snob, e mi ha fatto un cazziettone. Mm-hmm. Per cui adesso tu mi hai detto non mi abbasso, mi è venuto in mente Roger
il cazziatone.
How can you lower yourself at that level, Michele? Roger, look, I like people. Wow, come on.
No, no, ma ho capito, io condivido molto il discorso che hai fatto.
Mi parli ancora? Ho detto, sì, sì, anzi, ti parlo di più perché devi smettere di fare quella roba lì. È assolutamente. It's demeaning.
Diminishing,
sì. Esagerato. Cioè, demeaning è pesante in inglese.
È vero.
Ma rimaniamo amici. Dici, sì, sì, secondo me hai bisogno di aiuto. Vabbè, ho detto, cazzo, adesso bisogna un'osservazione speciale.
No, no, però in realtà io condivido molto quello che dici. Cioè, lo capisco perfettamente, sono d'accordo. Cioè, beh, quello che ha detto Bergoglio sul Corriere, veramente, cioè, siamo completamente fuori di testa. Io non ho mai avuto grande stima di Wojtyla, però almeno Wojtyla a suo tempo ha detto... bisogna sempre disarmare l'aggressore. Ecco, vedete.
Sì, tra l'altro, avete provato a riflettere la differenza fra questi due? E altri per voi che credete in sta roba che il Papa è il rappresentante del capo ufficio? Tutte quelle puttanate che qui credete, lo Spirito Santo che le illumina, la colombina che gli parla e tutte quelle.
Tutte cose in cui credo
magie,
fermamente.
Sono magie. Tutte cose, cioè, in voi cui credete in quella roba lì e io la ritengo offensiva a me. Voi mi venite a parlare di quella roba lì, io lo tengo uno spuntino, c'è uno che ha la colomba che dello Spirito Santo che lo illumina e ha dei pensieri profondi, diventa Picasso, Einstein, vede la verità. Ma che cazzo dite? Ma vi rendete conto cosa dite? E poi venite a prenderla perché uno dice porco di qua, porco di là.
Sì, sì, sì.
Ma
sì,
per
sì.
Favore, ecco, quella roba lì prova cosa? Il Wojtyla era un essere umano, vissuto sotto il comunismo da un lato e i russi soprattutto dall'altro, il dominio polacco,
sì.
E odiava quella roba perché l'aveva vissuta sulla sua pelle,
certo.
E per lui il russo, il comunismo era il male assoluto da, sì, quel, sì, punto di vista era diventato estremo, nel senso che era uno per cui era il male assoluto, c'era solo quello,
certo,
perché nella sua vita quello aveva provato. Quell'altro è un pavido argentino però peronista che a suo tempo come capo dei gesuiti da giovane collaborò spacciando, perché lui faceva le trattative, sì, con la junta di assassini, che tacque e accettò e se la mise via, che la Junta ne prese, non mi ricordo quanti dei suoi fratelli gesuiti che collaboravano con i Tupamaro, se nascondevano i perseguitati politici, li torturò e li uccise, non mi ricordo quanti sono questi suoi, bisogna neanche mandato in punizione, e che da buon argentino peronista ce l'ha con gli Stati Uniti, che tra l'altro l'Argentina non l'hanno mai toccata, non sono neanche mai intervenuti a... più di tanto, pochissimo, da quanto sono le faccende loro interne, e che se c'è stato qualcuno che ha aiutato l'Inghilterra a far cadere quella junta di massacratori e assassini è stato Reagan, che gli ha dato una mano con l'aviazione e gli ha lasciato usare le basi e i radar, ok? Però Bergoglio, essendo un argentino, lui odia gli americani e non gli par vero di poter avere un'occasione per stare dall'altra parte. Altro che Dio, lo Spirito Santo, il pontefice, i rappresentanti di Dio in terra, ma che cazzo, è un argentino de merda, peronista, simpatizzante della Junta, che sta, preferisce un altro dittatore sanguinario che tanto non lo tocca, ok? Al dire la verità sui fatti, e dei cristiani ucraini cattolici gliene frega una sega, perché lui deve andare a fare la pace e volersi bene con quell'altro pupi potente, quello che c'ha i problemi con gli omosessuali,
Kirilla.
Capite? Sì. Questa è la comprensione, è cosa c'è dietro vero a Bergoglio, non la dottrina cattolica, la religione, perché la dottrina cattolica dice l'opposto.
Ah, una scelta puramente politica. No, la dottrina cattolica dice quello
è personale di un argentino che ha i problemi da peronista con il mondo occidentale. Questa
no, quindi c'è cioè, la frase di Wojtyla, adesso non applicandola ai casi specifici, però io vorrei che le persone ci riflettessero. Cioè, bisogna disarmare l'aggressore. Questo è un principio che non è un principio politico, no, è un principio di sopravvivenza. Cioè, tu hai un aggressore che è chiaramente l'aggressore e non ci sono santi, non ci sono guerre per procura, non c'è niente del genere, un aggressore per due volte. O se poi escludiamo, ovviamente vogliamo aggiungerci anche la Georgia, aggiungiamoci anche la Cecenia, beh allora un aggressore che insomma ne ha date parecchi di esempi di aggressione, tu hai un aggressore che è molto chiaro e ripeto è delineato perfettamente dal diritto internazionale, che è la codifica pragmatica dei rapporti fra nazioni. E pensare che la guerra finisca e tutto ritorni come prima, perché all'aggressore gli si dice, vabbè dai, ascolta, tiente quello che te vuoi per far bella figura in patria. Cioè io sono esterrefatto, io non riesco a capire, io non ho mai vissuto la guerra, non ho mai desiderato la guerra, non ho mai sono mai stata una persona violenta, detesto la violenza, non fa parte di me in nessun modo. Però porca puttana, come faccio a pensare che la violenza sia allontanabile se ai bulli di quartiere, ai bulli delle scuole, ai bulli internazionali, io dico, vabbè, ascolta, sì, hai fatto una cazzata, è vero, ti diamo quello che hai chiesto, che chiedevi mentre riempivi di pugni in faccia il tizio che hai bullizzato, e così torna tutto come prima. Ma che cazzo torna come prima? E questo, ripeto, a prescindere dal fatto che si parla di un contesto internazionale in cui, nel caso l'Ucraina dovesse cadere, dovesse essere conquistata, non solo ci sarà un paese in meno nelle cartine democratiche del mondo, ma avremo un eccidio che andrà avanti, perché tutti quelli che hanno resistito al governo, nella polizia, nell'esercito, tutti questi o scappano o vengono ammazzati, incarcerati. Di cosa stiamo parlando? Io sono esterrefatto e lo ribadisco, secondo me è la paura che parla, è proprio fearful thinking. Allora io vorrei reiterare l'invito che ha fatto Michele, con affetto, cioè io mi sento di farlo con affetto questo, perché io spero di aver visto, spero non per lui, spero per me, spero di aver visto un Riccardo impaurito, come lo sono io, come lo è Michele, siamo tutti impauriti dalle possibilità di questa cosa.
Un leggero vantaggio su di voi.
Sì, che sei dall'altra parte dell'oceano, è vero, stronzo.
Adesso per solidarietà fra un mese vengo lì.
Ah, ok, bene.
Siccome amo il Tirolo occupato, mi avvicinerò al teatro di guerra andando vicino all'esposta Austria.
Molto bene. No, quindi io sono... Perfetto, esatto. No, io, cioè, nel senso, sono impaurito tanto quanto le persone che poi invece dicono che in realtà l'Ucraina dovrebbe arrendersi per evitare l'escalation. E quindi da persona impaurita, io spero che ci possa essere un confronto. Io in questi giorni proverò a sentire anche, insomma, in privato, e poi se c'è la possibilità di fare un dibattito, io mi offro anche per avere Riccardo con Michele, magari fare da mediatore, cosa del genere, per ragionarci, perché io ritengo che una parte delle persone che finiscono per fare certi ragionamenti letteralmente siano cadute preda della disinformazione, e non lo dico con la sicumera, non lo voglio dire con la superiorità, però è praticamente palese da un punto di vista logico, pragmatico, che le tesi sostenute in quei video e le tesi sostenute da tante altre persone siano proprio basate su disinformazione, su fraintendimenti. È talmente palese che io veramente spero di poter dire ok, rivediamo queste posizioni e cerchiamo di ragionarci per bene. Non voglio pensare che chi si convince di queste cose sia sempre irrecuperabile, perché voglio fare questa scommessa, insomma. Quindi l'invito a fare un dibattito c'è, mi piacerebbe riuscire a fare un dibattito serio che permetta di ragionare sui fatti pragmaticamente, e basta, questo è quello che mi sentirei di dire, non con bergoglio. Lì ormai siamo molto più in là della possibilità di far cambiare idea, mi sa.
Sì, e devo dire che il rifiuto del dibattito da parte di queste persone che fanno pubbliche dichiarazioni di supporto alla fine all'invasione russa mi lascia, non so. Davvero mi dà un senso di povertà, no? Perché questi proprio non vogliono dibattere, vogliono solo, e questo non è il caso di Riccardo, vedremo, Riccardo non lo so, Riccardo mi riferisco a Riccardo Vesa, sì. Appunto Riccardo si rischia di far confusione, ma sto pensando agli altri, anche quelli che, sai, ti conoscono, sanno perfettamente, no? Sto pensando a questo Zoc, che è considerato un filosofo, è vero, scrive cose miserabili, anche quelle tecniche sono veramente di basso livello. Come giustamente ha osservato un collega, dice, ma come si fa? Si va in cattedra in Italia con 32 citazioni per paper? Sì, purtroppo si va anche in cattedra. Ma uno che passa il tempo, perché continuano a mandarmi screenshot dei suoi tweet, a fare battute su di me, usando il mio cognome, ma senza taggarmi, e che poi quando gli dici, senti Zoc, perché non vieni a dibattere con me?
Sparisce.
Tranquillo, 3 minuti te, 3 minuti me. No, fa finta di niente. Capuozzo, questo giornalista Rai tremendo, saccente, con un tono di superiorità continuo, moralista, lui è l'unico buono, si chiama Nico qualcosa, che ha bloccato tutti, ha bloccato, gli ho detto vieni a Di Banico, qualcosa, sono sicuro che tutti lo conoscono perché sempre è inviato, no? È tremenda questa cosa qua, questa malafede saccente di persone, tutte guarda caso, che vengono dal mondo della sinistra, e fa paura vedere. Cioè, l'ho chiesto proprio a Adriano, ad alcuni, no? Anche Massimo Cacciari, cioè, non lo so. Questo vecchio demone per cui in realtà si diventa pro-Russia solo perché si odia la libertà americana.
Sì, sì.
Perché quello che odiate è la libertà americana, non ce l'avete con gli Stati Uniti, per altra ragione. Perché inventarsi che l'Ucraina è un pupazzo degli Stati Uniti, gli ho sentito dire gli interessi di Biden, gli interessi pazzesco, commerciali americani. Pazzesco. Ma quali interessi commerciali americani ci sono in Russia? Ma questa in Russia, in Ucraina. Zero. Ci sono molti più interessi commerciali in Russia che in Ucraina. Certo. British Petroleum ha appena deciso di buttare via, gli ha messo a perdita 25 miliardi per aver deciso coerentemente di uscire dalla Russia. Voi pensate che gli azionisti di British Petroleum, che probabilmente siete anche voi, anche se non lo sapete, di sicuro lo sono io attraverso il mio fondo pensione, sono contenti di aver buttato al vento 25 miliardi. Voi pensate che gli azionisti di McDonald's, che continuano a pagare gli stipendi dei suoi 60.000 dipendenti russi, no? Pur avendo deciso di chiudere gli stabilimenti, sono contenti. Gli interessi commerciali americani sono infinitamente più forti in Russia che in Ucraina.
Assolutamente.
Le grandi aziende americane erano tutte investite in Russia e facevano soldi a palate perché non avevano assolutamente nessuna concorrenza, perché i russi non sono in grado di farsi neanche il fast food e il caffè, ok? Per cui avevano bisogno. Pensate un po' che ridicolo, a che livelli di parassitismo tecnologico ed economico l'oligarchia, quel mondo, aveva ridotto quel paese, che siccome i soldi arrivano e poi li distribuiamo come elemosina a tutto il resto del mondo, ma arrivano a pioggia a noi a valanghe, estraendo petrolio e gas con la tecnologia statunitense, perché senza le pompe, le turbine, le trivellazioni della Snam e della Exxon, della BP e della Shell, questi non erano neanche in grado di pompare il proprio petrolio, ok? E non erano neanche in grado di costruire, che nascesse in un paese di 150 milioni un'azienda che fa fast food. No, c'era McDonald's, 60.000 dipendenti, vedete conto cosa vuol dire? Cioè ogni postazione di McDonald's probabilmente occuperà 20 persone, 30 persone, questo vuol dire che aveva probabilmente 1.500, 2.000 sì, punti di ristoro nel paese, mica bruscolini. E quindi cosa vuol dire parlare degli interessi americani in Ucraina? Che sono negligible in confronto a quelli in Russia. È una tristezza tutto questo, una tristezza intellettuale, no?
Sì,
perché
sì,
vi sentite di sinistra, nel senso che vi sentite meglio, progressisti, passate dall'essere che non è, dovrebbe non essere, che forse c'era stato nel passato, nel presente, nelle cagate di Heidegger, a le bugie su Odessa. Questo.
Sono d'accordo, è molto triste Michele, però vabbè, vedremo cosa succederà. Nel frattempo speriamo che, come sempre, un po' di ragionamenti riescano a fare.
Cosa dicono i tuoi ascoltatori?
Sì, sì, infatti adesso torniamo.
Dovrei capire se siamo davvero solo quattro gatti impazziti.
Torniamo a leggere un po' la chat, quindi intanto salutiamo chi ha ascoltato in differita, come sempre condividete la puntata, insomma, e non condividete cazzate. E basta. Quindi grazie Mike, alla prossima!